Ciao, sono Ale, co-founder di Will, e questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will in cui parliamo di tutto ciò che sta cambiando intorno a noi per provare a interpretarlo. Oggi lo facciamo con Andrea Poggio, che da una vita in Legambiente. Ciao Andrea.
Ciao.
Benvenuto. Quando è cominciato il tuo impegno in Legambiente?
Mio compagno di banco, con cui siamo rimasti sempre grandi amici, mi dice: guarda, oggi viene un professore universitario e ci parla di ecologia. Eravamo al liceo e gli ho chiesto: che cos'è? Ci sono andato, mi ha colpito. Questi scenari mondiali, internazionali, e questi nemici del clima, che già allora erano i petrolieri. Cambiata la mia vita. Era il lontano 1971.
E quanti eravate nel 1971 su questi temi?
Bah, guarda, mi ricordo che allora, insieme appunto al gruppo di lavoro, allora si chiamava così, degli studenti organizzati del mio liceo, Leonardo da Vinci di Milano, abbiamo costituito il Movimento Ecologico, che poi è andato anche in un'altra scuola vicina e facevamo le prime manifestazioni. Poi ci siamo trovati molto più tanti nel gruppo giovanile di Italia Nostra di Milano, che è una delle associazioni ambientaliste che c'è ancora oggi ed è una delle più longeve. Poi la WWF, poi la Lega Ambiente.
Meraviglioso, meraviglioso. Sono davvero felice di averti qua. Noi ci siamo conosciuti poco più di un anno fa, parlando di mobilità elettrica leggera, che sono un sacco di aggettivi, sì, per descrivere una cosa in particolare, in quel caso erano i monopattini. Per noi è una campagna che era di Legambiente, che tu in particolare poi hai portato avanti moltissimo, ma l'avevi già fatto anche per tanto tempo prima. Siamo reduci questa mattina dal flash mob di Legambiente in stazione qua a Milano Cadorna. Come sai, in questo podcast noi abbiamo preso una citazione da Hemingway e l'abbiamo fatta nostra, diciamo. Quando gli chiede come vai in bancarotta, risponde: prima gradualmente, poi tutto ad un tratto. È un po' il modo in cui è avvenuto il cambio di opinione, di attenzione dal 1971, quando dicevi prima, e della politica anche su questo tema, o sbaglio, c'è stato, come dire, quanto è stata difficile la rincorsa verso oggi?
Ma io credo che ogni cosa, come dice Hemingway, all'inizio non te ne accorgi, poi tutto un tratto ti appare e a quel punto, nel momento opportuno, genera un cambiamento repentino. E anche sull'ambiente è stato così. Su alcune cose all'inizio sembrava una stranezza. Mi ricordo un mio amico, aveva una fidanzata svizzera, che eravamo a cena, certamente si avvicina al momento in cui c'è da sparecchiare alla pattumiera e si ferma perché non osa svuotare il piatto con l'avanzo di verdure dentro il rifiuto tutte insieme, non sa che cosa fare. Beh, dopo a Milano abbiamo incominciato a farlo, poi dopo è arrivato in tutta Italia e per renderci conto di queste cose, sapete cosa abbiamo fatto? Siamo andati alla fine, siamo andati alle discariche, abbiamo bloccato le discariche e costretto tutti quanti a cambiare comportamento, tutto un tratto.
è incredibile, vero? Io ricordo che ero bambino e il mio comune, dove sono cresciuto in provincia, era uno dei primi, almeno questa era la percezione che avevo io, ed era molto complicato all'inizio, e oggi ci fa strano pensare, no, una situazione diversa. Se non
ti trovi davanti al secchio dell'immondizia, esatto, tutto insieme, e dice: ma cosa devo fare? Non è così che
anzi sarei spaesato al contrario, no?
Esatto.
Questo è incredibile, è davvero interessante. C'è un tema però che in questo periodo invece mi sembra che se ne parli troppo come cambiamento, ma si realizzi poco, cioè questa idea della nuova normalità dopo il Covid, dopo il coronavirus, no? Come se ci fosse davvero dei cambiamenti, davvero la volta buona per delle politiche più sostenibili, però non mi pare che effettivamente stia succedendo qualcosa in questo senso. Qual è la tua percezione di una consapevolezza per creare un mondo diverso davvero domani?
Ma posso essere franco, ma una sfiga è una sfiga, far diventare una sfiga un'opportunità, succede perché qualcuno lo scopre e quell'altro dice: ah sì, è vero, lo faccio anch'io. Non è una cosa normale, magari si fa fatica ad uscirne, quindi dobbiamo sapere che non è vero il contrario, che tutto tornerà come prima. Ma quando mai? Ma come faremo a tornare come prima? Sarà impossibile. Ogni cambiamento così importante nella nostra storia umana, italiana, di civiltà, non è mai stato un ritorno a prima. E quindi è illusorio pensare che tutto torni prima. Che cosa succederà dopo? Beh, calma ragazzi, dobbiamo organizzarlo. Anzi, questa è la chiave, attenzione, se non si organizza vuol dire che la strada che si troverà non sarà quella voluta. Faccio l'esempio, visto che ce l'abbiamo in questi giorni e abbiamo fatto la manifestazione anche oggi per ricordare anche quello. Il comune di Milano tira giù subito delle righe lungo Porta Venezia per fare forse la più grande pista ciclabile di Milano degli ultimi anni. Certo, è una sola. Però intanto la più grande l'ha fatta in 15 giorni, senza tante... E ci sono quelle che gli vanno addosso. Ebbene, ma se tu non mi fai la pista ciclabile, a me non viene voglia di prendere la bicicletta. Se tu mi dai l'idea, allora magari quell'idea mi piace, la seguo, la faccio, perché siamo liberi, ragazzi. Quindi subito ci devono essere delle politiche che ti orientano nella direzione in cui la vita viene più facile, più congeniale, e siccome la vita che dobbiamo fare insieme con gli altri deve essere più congeniale con gli altri, mica facile.
Difficilissimo, però effettivamente quello dell'esempio che hai fatto sulla pista ciclabile secondo me viene proprio bene, perché prima si diceva ma perché creare un'infrastruttura per cui c'è poca domanda, poche persone utilizzano la bici, ancora la macchina, il mezzo preferito. Beh, forse creare un'infrastruttura sufficientemente sicura.
Ma è successo anche a Parigi, hanno chiuso addirittura delle strade alle macchine, hanno detto qui possono arrivare soltanto piste ciclabili. Infatti ci sono i video che si stanno diffondendo in rete che fanno vedere che c'è più gente adesso di quella che c'era prima quando c'erano le macchine, quindi vuol dire che funziona. Una roba funziona, allora si moltiplica, che lo fa un'altra città, infatti Torino anche loro hanno cominciato a fare le righe per terra. L'altra cosa, e mi devi dare dei modi di muoversi diversamente in elettrico, chi è che ha 100.000 euro per farsi la Tesla? E allora ci sono decine di comuni che stanno dicendo forse dobbiamo fare i bandi per la micromobilità elettrica, e fatelo subito però. Perché quando si riapriranno le scuole, quando si riapriranno le città a settembre, quindi si ricomincerà a muoversi, se io ho l'alternativa cambio, se non so che cosa fare provo a farmi prestare la macchina da papà, alla fine ci troviamo tutti intasati e papà senza macchina.
Siamo tutti sempre nel traffico, a me è stato detto una volta, non sei nel traffico, tu sei il traffico, e quindi prova a cambiare, mi è molto piaciuta come espressione. Abbiamo visto in questi mesi di lockdown diverse rappresentazioni grafiche con le emissioni di CO2 che si sono abbattute in varie parti del mondo. Prima l'abbiamo visto in Cina, poi è avvenuto anche nelle altre parti del mondo. Mi sembra di capire, ma lo chiedo anche a te, che probabilmente l'impatto non sarà strutturale nel corso dell'anno, se nella seconda fase, tentati da una rapida ripresa economica, rifaremo tutto come prima sostanzialmente, torneremo dove eravamo prima. E l'impatto anche di questa riduzione sarà molto piccolo. Però mi viene da dire, se non siamo riusciti ad abbassare le emissioni con la chiusura totale, allora che cosa può riuscirci secondo te? Tu da tanto tempo ti impegni anche sul tema del cambiamento degli stili di vita. Che cosa secondo te, in grande e in piccolo, deve accadere?
Se il cambiamento non è insieme, culturale e strutturale, fa fatica a cambiare qualcosa. Ma attenzione, è illusorio anche il contrario. Tu dicevi, non si vede l'ora di ripartire. Provaci. Intanto c'è della gente che è vissuta 2 mesi senza stipendio, e intanto c'è della gente che ha perso il posto di lavoro. Quindi non si torna tutti come prima immediatamente. L'uscita da tutte le crisi tiri la cinghia e ti muovi meno, per esempio. Se ti muovi meno fai anche meno piene di benzina. Fa fatica a riprendere... E poi ci sono i cambiamenti strutturali. Se io non dovrò andare tutti i giorni a scuola, non dovrò andare tutti i giorni all'università, non devo andare tutti i giorni in ufficio, Beh, anche lì dopo un po' non ne posso più, quindi devi organizzarmi un ufficio vicino a casa. Il co-working si deve potenziare, perché altrimenti in due stanze, due studenti che seguono le lezioni e l'adulto che fa co-working, dopo un po' ci ammazziamo, certo. No? Quindi non funziona così. Quindi anche il co-working va organizzato, le aziende devono cambiare modalità di lavoro. I nostri lavori del futuro cambieranno, è necessario in questo momento, ed è un po' quello che vediamo con preoccupazione, che quelli che ci governano dicono tutto il contrario di tutto in questo momento, è che ci sia qualcheduno capace di capire quali sono gli andamenti, riuscire ad anticiparla e metterci nella modalità più comoda e meno inquinante per fare di nuovo nuova ricchezza, non quella di una volta, perché se il sogno fino a 10 anni fa mi faccio la villetta col SUV e la piscina, il sogno del futuro dovrà essere un po' diverso, perché quella roba lì non funzionerà, e se non funzionava prima, figurati te se funziona dopo la crisi. Non è mica facile una roba di questo genere.
Suona,
no?
Davvero, davvero difficile. Io ho trovato interessante il dibattito, adesso me l'hai fatto venire in mente quando dicevi qual è il sogno, no? Per molte generazioni il sogno è cambiato, non è più possedere la macchina, possedere la casa, ma negli ultimi anni abbiamo imparato a dire è condividere, avere accesso a quella casa, a quella macchina, piuttosto che comprarle, così condividiamo le cose, era la sharing economy. Durante questo lockdown in tanti hanno subito suonato un po' campane a morto per la sharing economy, anche per la mobilità, dicendo non sarà più così, dovremo rispostarci tutti quanti in macchina perché non è più sicuro prendere il tram, perché siamo troppi, o la metropolitana. Invece forse è proprio il contrario, cioè possiamo, specie sulla mobilità, io mi sentirei molto più sicuro, come abbiamo fatto per venire qui a registrare oggi, prendere un monopattino in condivisione, una bicicletta in condivisione, piuttosto che salire su un mezzo pubblico che, gioco forza, deve cambiare la capienza.
Ma io penso che ci sia stato in questo lockdown un errore fatale che hanno compiuto i nostri governanti. Siccome si sono messi a discutere e litigare tra di loro sulle distanze che devono esserci sull'autobus e sulla metropolitana, si sono dimenticati di dire una roba. Che il posto più angusto e più chiuso è l'automobile. Oggi quando ho preso anche la metropolitana insieme alla mia bicicletta pieghevole per arrivare fin qui, primo perché pioveva, poi perché c'avevo da attraversare Milano velocemente, e francamente nel mio vagone della metropolitana eravamo in 8 e c'era molto più volume tra noi 8 dentro una carrozza della metropolitana che dentro una macchina. Allora, certo, ti fanno il prelievo del tampone mentre tu stai in macchina, ma perché vogliono che tu ti tieni il virus tuoi al confinato e al chiuso. Se vai a vedere cosa ti dicevano i dottori durante il lockdown, state tutti a casa, ma aprite le finestre, perché? Perché è proprio all'aperto che il virus sopravvive e meno. I luoghi più inquinati sono i luoghi chiusi. Io sto proponendo alla mia associazione, a Legambiente, una campagna per dire questa roba, perché se questo messaggio non passa, passerà la soluzione individuale, ma la soluzione individuale, capisco quello che si è fatto, la macchina elettrica da 100.000 euro con l'iperbatteria, la ricarica della batteria a casa sua col pannello solare deve avere un tetto del suo villone che non finisce più, l'accumulo personale lo scambio in rete con l'app che mi dice quando è meglio che vendo l'energia, quando è meglio la compro. Ma chi sarà questo riccone che potrà permettersi queste soluzioni? Noi tutti gli altri dovremmo avere metropolitane che funzionano, treni che funzionano e mezzi in sharing elettrici che funzionano. Quando mi serve anche la macchina, ma non mia.
Certo. Certo, perché faccio un po', come dire, l'avvocato del diavolo, la controparte in questo caso. È anche vero che ci sono dei momenti in cui la macchina sembra è molto più utile, no? Ed è quasi necessaria. Io non ho questa esigenza, ma so che esiste. Quindi,
ma
effettivamente
talvolta anche tu avrai questa esigenza, no?
Vedremo.
Scusa, e se vai a fare un viaggio insieme a 4 amici?
O la famiglia, penso a chi ha i bambini in particolare, ad esempio, certo. Però c'è un tema, tu più volte hai detto chi ci governa. La Commissione Europea si è presentata da subito, ha avuto mesi, i primi mesi molto travagliati, ma ci ha provato. In Italia lo chiamavamo Green New Deal. strizzando l'occhio a quello che in realtà è un piano di una deputata americana democratica. In Europa lo chiama in una maniera diversa, ma insomma l'idea di incentivare di più un cambiamento e di farlo in maniera strutturale a livello europeo, a livello continentale. Secondo te qual è la portata di questo piano ed effettivamente la capacità di portarlo avanti, specie nei prossimi mesi, dove tutti guarderanno più al numero del PIL dopo il segno meno?
Questa è l'unica idea forte, interessante che sta venendo fuori in questi mesi. Se dobbiamo investire valanghe di miliardi, guardate, se no tanti, ma sono più o meno quelle che si spendevano ieri, no? La cosa interessante è che siccome il privato non sa più da che parte sbattere la testa, il pubblico deve indirizzarlo. Io devo sapere dove investire. E allora io dico: chi è quel deficiente che pensa che dovrà investire in nuove trivellazioni per pozzi petroliferi in Alaska? Infatti, quelle compagnie petrolifere stanno fallendo una dietro l'altra perché l'abbassamento del prezzo del petrolio. Quindi, vediamo anche le sfighe degli altri, non tanto le sfighe nostre. Quindi, loro sono in crisi nera, devono investire i soldi da un'altra parte. Se lo Stato gli dice: guarda, ti assicuro che ti aiuto, proteggo il tuo investimento se investi in rinnovabili. Aggiungo, meglio ancora se queste rinnovabili sono partecipate. Le comunità energetiche che sono appena passate nella legge dello Stato, ce ne sono centinaia di migliaia di abitanti in Germania che lo fanno già. Ci sono alcune valli che non hanno subito la nazionalizzazione dell'Enel negli anni 60 in Italia, che stanno andando avanti con la loro energia della loro valle, il loro idroelettrico, il loro eolico, e spendono per l'energia la metà di tutti gli altri. Quindi vuol dire che queste cose stanno funzionando, che sono assolutamente possibili. Investe in queste robe, allora il Riccone investe in queste robe, no? Questo è quello che va fatto. Io che sono meno ricco, gli posso andare dietro perché ho la protezione, no? Dello Stato che mi dice di andare in quella direzione e devono trovare delle modalità di partecipazione, di farlo anch'io. Ecco perché l'economia in sharing, le soluzioni di condominio sono l'ideale. Adesso sono passate due robe interessanti in queste misure del governo. Uno, ti do il bonus mobilità per aiutare con i mezzi di micromobilità il mezzo pubblico che dovrà tornare a essere utilizzato in futuro. Certo, pulito, sicuro, tutto quello che vuoi.
Qualcuno l'ha criticato, però ha detto che era proprio il momento di fare adesso il bonus bicicletta con tutti i problemi che ci abbiamo.
Sì, perché devono svuotare i piazzali di vecchie auto che non vendono più, diciamo la verità. Cioè, i concessionari italiani, gli autonoleggi italiani hanno comprato di corsa le auto di omologazione dell'anno scorso a dicembre, hanno riempito i piazzali e poi non sono riusciti a vendere tutto tra gennaio e febbraio e adesso dicono: vorrei vendere il ferro vecchio. Ma dopo aver tirato la cinghia in questi 2 o 3 mesi di lockdown, chi è che c'ha voglia di comprarsi la macchina nuova? No, scusate, ma non pigliamoci per il naso. Con il bonus biciclette e micromobilità si accontentano 400.000 italiani. Con gli stessi soldi andavano via 20.000 SUV. Quelli che hanno lo sfizio durante la crisi, si vede che hanno venduto mascherine, non lo so,
No, questo.
e quindi se comprano la macchina nuova, ma altrimenti è che gli viene in mente. E l'altra cosa è: ristrutturo casa mia. E come la ristrutturo casa mia? Sai perché io mi sono forse salvato in questo casino? Io ho avuto una persona malata Covid a casa mia. Sono felice di aver fatto una roba ambientale nella ristrutturazione di casa mia, che tra l'altro non mi è costata molto. Ho messo la ventilazione meccanica controllata con la pompa di calore. Io ricambio d'aria ogni 2 ore in tutti i locali della mia casa con l'aria condizionata per l'estate e pannello solare che mi produce questa roba. Una cosa di questo mi ha salvato perché la mia casa non è chiusa.
Certo, per il riciclo
Allora,
dicevamo.
visto che l'abbiamo vissuta, tutti chiusi in casa in questo periodo, infatti l'indomani tutti a correre all'IKEA a comprare le robe, no? Quindi ci siamo resi conto di cosa vuol dire ristrutturare. Ma il problema è che va governata anche quello, va detto che cosa va fatto per rendere sane le nostre case. da che è storia l'umanità, quando c'è stata un'epidemia, i contagi, ha ristrutturato il modo con cui viveva, ha cambiato il modo con cui era la casa. Quando c'erano le malattie contagiose perché ci si lavava poco, è arrivata l'acqua in tutte l'acqua potabile in tutte le case. Quando ci si è accorti che non si riusciva a pulire le case perché non ci si vedeva, beh, a un certo momento sono nati i vetri, le finestre.
È quel cambiamento che arriva tutto insieme.
E se io vedo, ho acceso la luce elettrica nelle case, ho visto che cosa succedeva e sono riuscito a introdurre igiene. Queste cose ci hanno salvato. Oggi dobbiamo trovare nuove innovazioni anche nel modo da abitare.
Per chiudere ti chiedo una priorità di Legambiente. Da qui ai prossimi mesi, specie con tutti i vari decreti economici che ci sono stati, qual è il tema numero uno per voi? E intanto che ci pensi, ma so che la sai già, sul tema monopattino, bonus biciclette, eccetera, contro le macchine, ti faccio una domanda bonus e ti chiedo se effettivamente deve essere un gioco a somma zero, nel senso che immagino comunque ci siano degli impatti naturalmente, no, sul mondo economico, anche di chi faceva quel mestiere, di chi vendeva le macchine, di chi le produce e così via. Non credo che siano o uno o gli altri, ma ad esempio il bonus monopattino, il bonus bicicletta, la creazione di infrastrutture sicuramente spinge verso e aiuta un tipo di cambiamento.
Allora, la conversione insieme dal basso, stili di vita, e la conversione con politiche dall'alto dell'economia, il tema della conversione ecologica è il tema fondamentale, per cui non c'è una cosa più importante dell'altra, c'è una trasformazione radicale. Se vogliamo vivere senza fare il disastro che abbiamo fatto col clima, non è che basta cambiare la mobilità e poi dopo riscaldare le nostre case ancora a gasolio. Dobbiamo cambiare e ristrutturare le nostre case, dobbiamo cambiare la nostra alimentazione, dobbiamo contemporaneamente cambiare le cose che compriamo, perché non basta farle produrre in Cina e tenere l'impatto confinato in Cina. Come abbiamo visto con il virus, il mondo è globale, non hai spostato. Hai spostato l'inquinamento, ma non hai spostato le conseguenze dell'inquinamento. Quindi la conversione ecologica è il tema fondamentale. È arrivato il mio momento. 40 anni fa sono andato a discutere di ecologia per la prima volta nel mio liceo. Mi ha detto, se posso dire una cosa personale. Quando sono nato io, in atmosfera c'erano 300 parti per milione di CO2, adesso ce ne sono oltre 400. La nostra generazione ha contribuito, la generazione di mio padre, la mia generazione ha contribuito a fare il mondo più brutto. Per fortuna abbiamo anche acquisito la consapevolezza che dobbiamo renderlo più bello. Allora, o ci riusciamo adesso, oppure sono guai di Greta e dei suoi successori. Allora, questa missione penso che ci deve accompagnare anche per trovare le vie di fuga. So che è difficile per chi è in difficoltà, perché ha perso il lavoro, che non sa che cosa fare, però se devi pensare al nuovo lavoro, devi pensare a un lavoro che non crei nuova disoccupazione, che trasformi quello che c'è. Per fare l'esempio concreto che tu dicevi prima, la micromobilità, ma guardate che ci sia molto più lavoro, molto più made in Italy nella micromobilità, nelle monopattine, nelle biciclette, perché alcune cose si assemblano e si importano dalla Cina, ma alcune cose vengono prodotte qui in Italia o con brevetto italiano anche per la Cina. Faccio l'esempio, i motori elettrici della Ascol. L'Ascol è un'impresa multinazionale italiana che ha cominciato a fare motorini per gli acquari. Dai motorini del quale è passato a fare motori elettrici per gli elettrodomestici, ne fa ormai 40 milioni all'anno e praticamente quei motori sono in tutte le lavatrici e lavastoviglie del mondo intero.
E oggi fa i motorini.
E oggi è passato a fare
gli scooter
dell'ASC, che sono quelli che si noleggiano a Milano, a Torino, a Genova e in giro per il mondo, perché hanno avuto proprio successo nella sharing degli scooter. Questa è una storia italiana, è possibile che non sappiamo difenderla, ma dovremmo esportarla in tutta Europa invece lì a dire dobbiamo fare le macchine perché è una roba nostra, altrimenti ci arrivano le robe cinesi. Ma ormai le macchine in Italia non si fanno più, si fanno invece gli scooter del Masco.
Fantastico. Allora, con questa storia positiva, direi, di cambiamento, ti ringrazio e torniamo l'anno prossimo per i tuoi 40 anni tondi tondi di impegno.
Grazie a te. Grazie. Ciao. Ancora.